E torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo i nostri contatti, il sito internet www.ondarossa.info, dove trovate già una corrispondenza fatta durante questa mattinata sul gas in rubli. Ma iniziamo lo spazio redazionale parlando, ai noi, sempre di guerra, un tema qui in questi giorni, insomma, è difficile sfuggire, insieme ad una compagna del Cafiero a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
E con lei approfondiremo diverse cose. Ci sono delle iniziative sia a Roma che a Milano nei prossimi giorni su questo tema, e poi andremo anche a sentire dei compagni in giro per l'Italia, lavoratori e lavoratrici che, insomma, grazie alle loro posizioni anche di lavoro stanno osservando alcuni dei come la guerra poi si dispiega anche nel territorio italiano, nelle basi militari. E cercheremo anche nel finale di andare un po' con una voce a noi particolarmente nota, ad approfondire anche un po' le cause di questa guerra ancora sulla questione energetica. Ma iniziamo dando parola alla compagna, che ci leggerà un po' un comunicato di lancio di questa iniziativa che commenteremo insieme.
Ringrazio le compagne e compagni di Radio Onda Rossa che ci hanno dato questo spazio di riflessione e informazione tra i molteplici interventi che questa radio ha già operato e sta operando in merito alla guerra in Ucraina, dando informazione ma anche soprattutto controinformazione. Ha dato voce alle iniziative organizzate dal basso contro la guerra, quindi assemblee, manifestazioni. E sono qui oggi per parlare in particolare dell'incontro che abbiamo organizzato per domani, sabato 2 aprile a Roma, allo spazio anarchico 19 luglio, in via Rocco da Cesinale 18 a Garbatella alle ore 16. Ma domani, come diceva anche il compagno, ci sarà anche una manifestazione a Milano contro la guerra, con appuntamento alle 14.30 a Piazza Affari. Leggerò il comunicato per l'appuntamento di Roma organizzato dal gruppo anarchico Cafiero. Boicotta agli stati e le multinazionali di guerra. Sciopero generale e sociale contro la guerra. La guerra in Ucraina vede fronteggiarsi gli eserciti della Federazione Russa, dell'Ucraina e degli alleati del Patto Atlantico NATO. Il 16 marzo il Parlamento italiano, con il decreto Ucraina proposto dalla Lega Nord, ha approvato un incremento della spesa militare di 38 miliardi l'anno, 104 milioni al giorno, ed ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre e non per ragioni legate alla pandemia da Covid-19. La propaganda bellica nazionalista, diffusa sui nostri mezzi di informazione, e la russofobia xenofoba inoltre, è tutt'altro che foriera di una ricerca di pace e solidarietà tra le popolazioni che abitano i diversi paesi. Gli effetti dell'economia di guerra nel nostro paese sono già tangibili e vanno a colpire i ceti popolari già toccati dalla crisi pandemica. Ribadiamo il nostro rifiuto alla guerra voluta e perpetuata dagli stati in nome del controllo geopolitico del mercato delle risorse energetiche. La guerra voluta e combattuta dagli stati porta morti, distruzioni in Ucraina e incrementa la povertà, le disuguaglianze sociali, l'odio tra le popolazioni e le differenti culture. L'economia di guerra in Italia porta ulteriori debiti per i lavoratori e le lavoratrici, in un momento di estrema urgenza per le necessità sociali, quali sanità, istruzione, lavoro, reddito, trasporti ed emergenza abitativa. La guerra degli stati ingrassa di guadagni solo le tasche delle multinazionali, produttrici di armi, che sfruttano le materie prime con effetti devastanti umani, sociali, economici ed ambientali. L'unica pace per cui lottiamo è quella che tiene conto della giustizia sociale e politica, della solidarietà tra i popoli oppressi da tutti gli stati e da tutti gli interessi di profitto delle multinazionali di guerra. Pertanto parteciperemo alle iniziative locali e nazionali promosse dal sindacalismo di base e conflittuale, le realtà sociali e di lotta verso lo sciopero generale e sociale contro la guerra e l'economia di guerra, da tenersi nella prossima primavera. Fuori l'Italia dalla guerra, no Putin, no NATO, stop alle spese militari e alle missioni militari, sciopero generale e sociale contro la guerra. Ecco, questo della guerra è un argomento complesso che certo non si potrà esaurire con questo spazio e gli eventi e le manifestazioni di domani, ma di certo i punti che a mio avviso non si possono ignorare e che si possono auto-organizzare dal basso contro la guerra e l'economia di guerra, sicuramente è la denuncia, dire basta alle spese militari, contrastare l'industria bellica e anche la militarizzazione che abbiamo visto negli ultimi anni dei territori, nelle strade e ai confini, la lotta contro le multinazionali e come dire l'accelerazione che abbiamo visto negli ultimi anni al militarismo. Ecco, io adesso, se vogliamo far intervenire il compagno da Milano, che ci parla anche dell'iniziativa di Milano.
Sì, assolutamente, facciamo magari uno stacco musicale rapidissimo in cui ci mettiamo in collegamento e se hai finito torniamo poi in voce col collega.
Sì, Massimo è un compagno dell'assemblea antimilitarista e ci parlerà anche di questa esperienza di lotta auto-organizzata dal basso che ha già dato vita a diverse iniziative, tra cui anche la manifestazione del 9 dicembre a Torino contro l'Aerospace.
Torniamo in voce, scusate, abbiamo avuto qualche problema tecnico e siamo in collegamento con Massimo, un compagno da Milano. Ciao, buongiorno, ci senti? Non so, non ci senti? Perché dovrebbe essere tutto ok a livello tecnico. Ci senti, Massimo? Buongiorno.
Buongiorno, io vi sento.
Ecco, finalmente, perfetto.
Ecco.
Metti le cuffie lì.
Pronto?
Sì, sì, qua. Sì. Quelle cuffie lì. Quelle cuffie lì. Quelle cuffie. Allora, buongiorno, abbiamo qualche problema tecnico qua in redazione, ma ci siamo, parlavamo insomma della manifestazione che è in programma per domani a Milano a Piazza Affari, se ci vuoi parlare un po' di questo appuntamento.
Sì, allora, questa è una manifestazione che rientra all'interno di un'iniziativa che è decollata il 9 ottobre a Milano, che ha visto partecipi una serie di organismi, comitati, gruppi e così via, non solo dell'area milanese ma anche di altre parti d'Italia, di altri territori e altre regioni. E questo percorso nasce dall'esigenza di dare una risposta alle militarizzazioni in corso per rilanciare un po' l'antimilitarismo. L'antimilitarismo quindi in tempi non come quelli che stiamo vivendo oggi, ma nel quadro della militarizzazione in corso da tempo. E una tappa di questo percorso è stato poi il 20 di novembre a Torino con una manifestazione antimilitarista contro l'aerospace e la Defense Meetings. Incontro di la fiera praticamente riguardante il settore dell'aerospazio e gli armamenti conseguenti, una grande fiera in cui si misurano i mercanti d'armi di tutto il mondo. Lì c'è stata una manifestazione cittadina appunto di denuncia del carattere militarista e del pericolo che queste iniziative hanno e come possiamo poi vedere poi si concretizzano. Tra l'altro questa iniziativa vuole mettere il dito sulla piaga dell'aumento delle spese militari che in questi giorni con il voto di fiducia di ieri ha raggiunto il culmine, no? Con la prospettiva dell'aumento fino al 2% entro il 2028, 2% del prodotto interno lordo. Ora noi ritenevamo e continuiamo a ritenere ovviamente che in una fase in cui i prodotti della pandemia e della crisi economica sono stati particolarmente pesanti per le classi subalterne, per i lavoratori, le lavoratrici e così via, che sia uno scandalo assoluto il dover riversare quote del prodotto interno lordo, quote del reddito praticamente tramite le tassazioni o riversarle sulle spese militari. Quindi spese militari e lotta alla militarizzazione sono due obiettivi del percorso che noi diamo. Quindi noi vogliamo dare visibilità a un antimilitarismo che sia moderno, che sia quindi non solo prevalentemente etico, ma che si misura sui fatti concreti. E quali sono i fatti concreti oggi? È la necessità di una lotta per il ritiro delle missioni militari. Le missioni militari italiane, ricordo che sono particolarmente significative, riguardano diverse zone molto calde dove ci sono dei conflitti in corso. Non è vero quindi che l'Italia non sia sostanzialmente in guerra. L'Italia è in guerra ormai da anni perché manda le sue truppe in aree che sono di alta qualità. È inutile ricordare l'Iraq e l'Afghanistan dove le guerre erano in corso, dove le truppe italiane hanno partecipato, ma anche in altre zone. Ricordiamo le missioni nel Golfo di Guinea, nel Sahel, in Somalia, nello stretto di Hormuz, dove ci si trova a fronteggiare, dove queste truppe si trovano a fronteggiare delle situazioni molto, molto calde, molto, diciamo anche molto spinose, dove altri paesi si sono trovati impantanati come la Francia con l'operazione Barkhane. Ora, perché ci sono queste missioni militari? Qui arriviamo a un altro nodo di questa iniziativa. Ci sono queste missioni militari in gran parte delle zone africane per proteggere gli interessi della grande multinazionale energetica italiana che è l'Eni, quindi per proteggere gli interessi dell'Eni e quindi dei suoi profitti, l'esercito italiano viene schierato sia in forma di terra sia in forma di mare per salvaguardare appunto queste politiche aggressive e estrattivistiche dell'Eni che hanno un carattere marcatamente neocoloniale. Quindi c'è una degli obiettivi che queste manifestazioni che oggi a Milano, sì, che oggi, cioè domani a Milano si concretizzeranno, è proprio quello di individuare nell'Eni uno dei principali motori delle politiche militariste dello Stato italiano. e a Milano domani ci ritroveremo appunto in piazza con l'obiettivo proprio di denunciare queste politiche guerrafondaie dell'ENI e per denunciare proprio queste politiche militariste che portano l'Italia ai vertici delle missioni militari tra tutti i paesi della NATO nel mondo. Questa è una cosa particolarmente significativa. Poi è evidente che questa denuncia delle politiche militariste a sostegno degli interessi strategici della borghesia italiana, c'è anche la questione che evidentemente di questo mese, e quindi il conflitto e la guerra in corso in Ucraina a seguito dell'invasione delle truppe russe, della Federazione Russa sul territorio ucraino, che oggi tra l'altro registra un ulteriore salto in avanti con l'incursione ucraina sul suolo russo nel colpire i depositi di carburante. Ecco, è evidente che anche questo rientrerà all'interno di questa manifestazione, nelle denunce delle politiche di guerra e nel richiamo forte alla necessità della diserzione da parte di tutti gli eserciti, da parte dei soldati di tutti gli eserciti su entrambi i fronti, un invito alla diserzione, un invito all'abbandono delle armi e una richiesta forte che tutti rientrano all'interno delle proprie caserme e che quindi ci siano combattimenti, cessi questo spargimento di sangue inutile di proletari, perché sono i proletari e le proletarie che in prima fila pagano il prezzo di queste guerre e non certo i cosiddetti oligarchi,
certo.
I multimiliardari che sguazzano su questi conflitti, su queste guerre.
Va bene, insomma, sei molto esaustivo, diciamo che hai rapidamente elencato, diciamo, tutti gli aspetti forse legati a questo conflitto che, insomma, da questi microfoni cerchiamo di approfondire un po' dai primi momenti, anche dai giorni precedenti in cui inizia. Questa mattina abbiamo fatto un'approfondita rassegna stampa in cui, insomma, diverse delle questioni che citavi venivano poi trattate a modo loro, insomma, dai quotidiani nazionali. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, se no ti chiederei sicuramente in chiusura di ricordare l'appuntamento e la piazza e l'orario, che forse l'hai detti soltanto all'inizio della manifestazione domani a Milano.
Sì, allora io ti ricordo che questa manifestazione nasce appunto contro le politiche guerrafondaie dell'ENI e contro l'invio delle missioni militari italiane e contro l'aumento delle spese militari per il sostegno e l'aiuto ai profughi di tutte le guerre, e qui vogliamo rimarcare in termini forti. L'appuntamento è alle 14:30 in Piazza degli Affari, e qui un piccolo appunto: Piazza degli Affari è stata individuata come uno dei luoghi simboli della finanza italiana, c'è la sede della borsa.
Certo.
C'è la sede sostanzialmente dove avvengono tutte le transazioni finanziarie ed economiche, poi danno sostegno e forza alla borghesia italiana. E quindi noi, con la presenza e la partenza del corteo a Piazza degli Affari, dobbiamo denunciare questo ruolo. Poi da Piazza degli Affari ci recheremo nella zona di Cordusio e Piazza della Scala, dove ci sono le sedi delle principali banche italiane, per denunciare il ruolo delle banche anche in queste politiche. Poi nella zona di Cordusio ci congiungeremo con il corteo di Milano contro la guerra, che è un corteo che raggruppa associazioni, gruppi, collettivi e centri sociali, che si muove sulla linea non NATO, no Putin. E insieme faremo un percorso congiunto verso la Lombarda, la zona di Confindustria Lombarda, per denunciare il ruolo del settore industriale e militare italiano, per poi concludere la manifestazione in Piazza Fontana.
Bene.
Fontana, che è il luogo simbolo di Milano,
certo.
Come tutti pensano.
Va bene, allora
ho finito.
Ti ringraziamo per questa corrispondenza e ovviamente rilanciamo l'appuntamento in piazza per domani a Milano, a Piazza Affari, per questa manifestazione contro la guerra, insomma, e poi tutte le rivendicazioni che più precise che tu hai ben spiegato. Grazie.
Grazie Massimo.
Va bene, un saluto a tutte e tutti.
Ciao.
Ciao Massimo. Ciao.
Questa appunto era una corrispondenza da Milano per la piazza di domani e ovviamente alla fine di questo redazionale caricheremo sul sito di Onda Rossa tutti questo tipo di questi contributi divisi, insomma, città per città.
Aggiungo che tra i punti da sottolineare rispetto agli investimenti dell'ENI è sicuramente la lotta alla devastazione ambientale che queste produzioni ovviamente causano, la propaganda militarista, la denuncia anche non da meno come importanza della relazione che c'è tra la violenza sessista e patriarcale e il dispositivo tecnico militarista. Dunque l'iniziativa di Roma, insomma, con cui siamo partiti, l'iniziativa di domani organizzata dal gruppo anarchico Cafiero a partire dalle ore 16, ripetiamo l'appuntamento in via Rocco da Cesinale 18 a Garbatella. Diamo anche il link che cafierofairoma.wordpress.com. Ecco, abbiamo specificato nel comunicato che abbiamo letto all'inizio che parteciperemo alla costruzione dello sciopero generale e sociale contro la guerra e l'economia di guerra promosso dal sindacalismo di base e conflittuale. Sta già girando il comunicato che esplicita questa intenzione, un appello dei sindacati di base e le realtà sociali e comitati che si stanno muovendo come contro la guerra, è un appello a partecipare, un invito ad un'assemblea nazionale che abbiamo chiamato anche per il 9 aprile a Milano a darci bellezza. Se ci sarà uno spazio, già da ora, insomma, la prossima settimana approfondiremo anche questo percorso di costruzione dello sciopero. Pensiamo infatti che l'astensione dal lavoro sia uno strumento valido per far sentire le proprie ragioni da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Lo sciopero è uno strumento di lotta, la libertà di sciopero, nonostante le limitazioni che ci sono state, è un diritto conquistato dal movimento dei lavoratori e delle lavoratrici, e nel caso della guerra in Ucraina e l'economia di guerra che ci troviamo a vivere sia una ragione più che valida per usare questo strumento di lotta. Ecco, l'unitarietà del sindacato di base conflittuale, ovviamente un percorso fuori dai sindacati concertativi CGIL, CISL e UIL, è un percorso che è stato già avviato e praticato e ha dato i suoi frutti e risultati con lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati dell'11 ottobre. L'abbiamo visto in piazza contro il G20 di Roma a ottobre per la giustizia sociale, economica ed ambientale, il No Draghi Day di dicembre. Ma torniamo alla argomento, insomma, delle servitù militari e della guerra in Ucraina. E niente, noi oggi abbiamo invitato a parlarne, in particolare dalla Sardegna, per informare anche di quella che è la realtà che stanno vivendo i territori dove sono presenti le basi militari. In particolar modo il compagno, insomma, che interverrà parlerà dell'area della Domus Nova. Poi successivamente abbiamo fatto un salto invece nella provincia di Brescia dove è la base militare di Ghedi. Ecco, questo rientra tutto nelle spese militari, insomma, nelle spese militari, le missioni militari e le servitù militari. Le spese militari che ricordiamo rispetto al discorso dello sciopero e dell'economia di guerra sono fondi che appartengono da cui si attinge, che sono sia all'interno del Ministero della Difesa ma anche all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico.
Allora come veniva annunciato dalla compagna, siamo in collegamento con un compagno dalla Sardegna a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao, sono Giancarlo, buongiorno.
Ciao Giancarlo, buongiorno.
Ciao Norma, ciao.
Allora, come insomma diceva la compagna, la Sardegna, insomma, è un territorio noto da un lato negativo, insomma, per una forte presenza delle basi NATO, e abbiamo già raccontato un po' questo aspetto, ma insomma purtroppo son tanti i luoghi dove i militari NATO e le basi insomma ci sono, e quindi mi anticipava la compagna che insomma avete osservato questa attività dispiegarsi insomma già da tempo e accentuarsi nell'ultimo periodo, e poi non a caso arrivare a questa guerra.
Certo.
Ci vuoi un po' raccontare?
Come accennavi tu prima, insomma, in Sardegna siamo gli azionisti di maggioranza assoluta nella partita delle servitù militari. Deteniamo il prestigioso 65% rispetto al resto del territorio nazionale. E quindi ovviamente siamo da sempre preoccupati. Se pensate che l'ultima indagine seria fatta sempre da parte governativa e militare risale al 2014, ebbene lì erano presenti i poligoni di Capoteulada, Capofrasca, Salto di Quirra, e tuttora insieme all'arcipelago della Maddalena rappresentano delle presenze inquietanti. Perché tutta questa materia è diventata di ulteriore preoccupazione da osservare? Perché proprio con le ultime novità che sentiamo sull'aumento delle spese degli armamenti è ovvio che secondo noi si tenterà di barattare questo patrimonio, si fa per dire, già ostaggio della difesa per sopperire a questi contributi che dovremmo dare, secondo alcuni, al riarmo dell'Italia. Noi temiamo fortemente che saranno utilizzate queste basi sempre operative per poter compensare poi anche queste spese. Già ospitano peraltro, come sapete, truppe NATO, tedesche, eccetera. Quindi è per questo che siamo particolarmente preoccupati e penso che penseremo presto a ulteriori e nuove mobilitazioni. Nel contempo sono in atto attività repressive, come peraltro è noto, c'è la famigerata operazione Lince che ha colpito 45 compagni che non hanno fatto altro che manifestare insieme a noi, ad altre organizzazioni di base, del sindacalismo di base, contro le basi, ma sono stati denunciati con accuse peraltro gravissime.
Sì.
Veramente.
Ne abbiamo parlato anche in, certo, passato, insomma, da questi microfoni, insomma, e la lotta antimilitarista in Sardegna, insomma, una storia lunga, come raccontavi tu, e ovviamente avete la sfortuna in questo periodo di riuscire ad osservare da vicino cos'è la guerra e come appunto non sia così lontana, come poi, per quanto ora la guerra sia in Europa, però anche quando era più lontana, in questi luoghi comunque si possono osservare come si dispiega e come insomma queste strutture poi che invadono i territori, che non sono strutture in realtà di, spesso viene parlato di sicurezza rispetto all'ambito militare, ma altro che sicurezza, la presenza di questi luoghi nei territori è sintomo di poca sicurezza. Ne parlavamo pure dell'aeroporto militare qua di Centocelle a Roma, che è un luogo insomma che è un pericolo per gli abitanti di quel territorio, soprattutto in un momento del genere, non da poco, in quartieri magari anche molto popolosi come quelli romani. Quindi insomma siamo molto vicini a quella che è la vostra situazione, insomma molto interessante sentire quello che ci raccontate.
Ma posso condividere con voi un'impressione, un dato che ho osservato personalmente, che ancora prima dell'invasione e dell'inizio della guerra avevamo notato un insolito aumento dei voli militari dall'aeroporto di Decimo Manno, che per tradizione è sempre stata la base in uso sia alle forze tedesche sia alle forze NATO. Bene, era moltissimo tempo che aerei caccia militari non sorvolavano il perimetro del Golfo degli Angeli a sud, e questa cosa ci aveva un po' sorpreso. Pensavamo che fossero una delle solite esercitazioni a pagamento che vengono fatte in queste, invece poi sarà un caso, ma insomma vorrei condividere con voi questo dato, che ancora prima se tutto scoppiasse, aerei caccia militari tedeschi NATO già sorvolavano, facevano esercitazioni sulle varie basi che abbiamo come Capofrasca o Cardal de Foco, insomma, dove hanno obiettivi da effettuare.
E grazie, insomma, dell'informazione, ecco.
Che poi, insomma, le servitù militari, le basi NATO in Italia sono circa 120, almeno quelle dichiarate, quindi sono distribuite, noi ne conosciamo le principali, però poi sono distribuite su tutto il territorio nazionale, e questo presuppone anche una gestione economica, appunto, che dipende sempre dalle nostre risorse finanziarie. Insomma, quindi questo non è da poco, no? Voglio dire.
Sì, certo, Norma, perché se da una parte lo Stato italiano si fa pagare per l'utilizzo di questi poligoni, sia in Sardegna sia altrove, si calcola che stiamo parlando diversi milioni di euro al giorno che complessivamente vengono acquisiti, e poi c'è l'altro aspetto spesso inquietante, che è quello del pagamento delle amministrazioni locali, dei comuni, che traggono secondo loro vantaggio dalla presenza di queste servitù. Quindi è doppiamente ambigua e pericolosa, perché tantissime realtà sarde, ma anche nazionali, svendono il loro patrimonio in cambio di prebende che vengono date dallo Stato, dai militari, perché se ne siano zitti e tranquilli. Ed uno dei casi che pure conoscete bene, l'avete trattato in altre occasioni, era la storia della fabbrica di bombe RVM, la tedesca, che produce bombe a Domus Novas, che ha sganciato bombe sui civili yemeniti, sono stati più volte denunciati, addirittura fino a quando nel 2019 non c'è stato il blocco da parte del governo allora in carica della vendita delle armi, ma loro hanno ripreso tranquillamente, non solo nella produzione, ma addirittura, contrariamente a quanto stabilito dai giudici del TAR, hanno continuato ad ampliare la loro fabbrica, quindi sono stati rinviati a giudizio. Questa è l'unica cosa positiva, però il timore è che adesso, con questa recrudescenza bellica, si voglia un po' allentare la presa su questa secondo loro importante fabbrica che produce morte, insomma.
Insomma, questa purtroppo è la situazione della servitù verso le basi NATO e verso l'industria bellica in generale. Leggiamo questa mattina in rassegna stampa un articolo sul Fatto Quotidiano che, insomma, non raccontava niente di nuovo, ma quanto è vicino il rapporto tra i partiti politici, in particolare il Partito Democratico, e l'industria bellica, del ruolo che hanno diversi esponenti del Partito Democratico, ex senatori parlamentari dentro Leonardo e in generale dentro le associazioni, le confederazioni dell'industria bellica italiana. Quindi, insomma, è una situazione molto...
Lo stesso Minniti, come sapete, stesso Minniti lavora all'interno a carica lì, ma lui si occupa di formazione, dice lui, che lui si occupa di formazione. In realtà sappiamo bene di che cosa gli occupano da sempre. Ma a proposito proprio della servitù militare, una delle cose più spiritose che si possono leggere in questa indagine conoscitiva ormai vecchia del 2014 è quella pronunciata dallo Stato Maggiore della Difesa, che addirittura scrive in questo rapporto: dobbiamo innanzitutto superare il superamento lessicale di servitù militari, perché nonostante rappresenti una definizione corretta sul piano giuridico, è un'espressione, secondo i nostri generali, che non è adeguata alle nuove esigenze di comunicazione. Quindi immaginate, addirittura già nel 2014 volevano cambiarne il nome, cioè se servitù è pesante, chiamiamolo quell'insieme di limitazioni poste innanzitutto a salvaguardia delle popolazioni civili laddove per l'attività e la presenza di installazioni militari occorrono misure di sicurezza particolari. E io aggiungo SIC, cioè io vi ho voluto leggere annoiandovi un po', ma questa è la dichiarazione scritta in questo benedetto indagine conoscitiva, dove un generale dice insomma non chiamiamole più servizi militari, sono quasi un vantaggio per le popolazioni. Sì, c'è qualche disagio, un po' come i lavori in corso sull'autostrada. Scusateci tanto, stiamo lavorando per voi.
Sì, se no pare brutto. Va bene, insomma, questa è la situazione. E ti ringraziamo per questa corrispondenza. Insomma, ci risentiamo presto, magari sperando che questa guerra sia finita prima, però lo scenario in questo momento non è dei più rosei, sicuramente. Grazie per il contributo.
Grazie,
ciao.
A voi.
Ciao Giancarlo, grazie. Grazie, ciao. Bene, grazie a Giancarlo per il contributo, ricordando che lo sciopero non riguarda soltanto il mondo del lavoro, ma anche tutta la società, il sociale, ovvero tutte le realtà che vorranno portare il loro contributo alla costruzione di questa proposta di lotta, insomma, perché contro la guerra e l'economia di guerra, diciamo che come dire, riguarda tutte e tutti, insomma, tutti i settori della società, soprattutto in un momento in cui ad una pandemia si va ad aggiungere un'altra decorrenza dello stato di emergenza, e in un momento in cui il tetto delle spese militari supera, insomma, sfora, raggiunge il record dei 38 miliardi soltanto nei primi mesi del 2022, e in un momento in cui la Camera addirittura chiede un aumento al 2% del PIL. Però ecco, noi vorremmo continuare sempre sulle servitù militari presenti in Italia e anche diciamo come dire, poco conosciute a livello di informazione, e adesso chiameremo un'altra attivista della provincia di Brescia, attivista Brescia. Sì, avevamo in programma un intervento dalla provincia di Brescia, da un attivista che è stato anche obiettore di coscienza e totale al servizio militare nell'esercito italiano, quando il servizio militare da noi era obbligatorio, che è stato anche un ex dipendente della Leonardo, a cui ha dato abbastanza filo da torcere e da cui è stato licenziato, però purtroppo ha avuto problemi di salute, non è potuto intervenire, ma ci collegheremo comunque al contributo di un attivista della provincia di Brescia che insomma ci porterà informazioni di quello che sta accadendo anche in questi giorni, ma anche negli scorsi mesi nei paesi, insomma, che sono intorno alla base militare di Ghedi.
Allora, come dicevamo, dovremmo avere questa corrispondenza. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao Beppe.
Ciao a tutti.
Allora, se vuoi un po' introdurlo tu, se vuoi fargli una domanda, perché insomma ci chiedeva di fargli una domanda per iniziare, Norma.
Allora, noi ti abbiamo un po' introdotto, e se ci vuoi portare questa testimonianza, insomma, sia delle attività in questo periodo intorno alla base militare di Ghedi, e allo stato di allerta che c'è, anche quello che mi dicevi ieri quando abbiamo chiacchierato del progetto di base nella base, dell'incremento previsto degli F-35, ma anche rispetto al nuovo sistema d'arma della B-61-12, che, come ricordo, negli ultimi DPCM, insomma, del governo italiano, sì, l'investimento nelle spese militari riguarda proprio i nuovi sistemi d'arma.
Sì, allora partiamo col dire che da quando è iniziata, diciamo così, l'invasione in Ucraina da parte della Russia, vedi, è in pieno stato di allerta proprio, e bisognerebbe focalizzare un attimino sulla base di Gheri, che assieme con Aviano sono le due basi più importanti che ha l'Italia per quanto riguarda l'intervento delle missioni all'estero. Allora, a Gedi nel 2020, che Gedi è una base italiana, ma che ha sempre avuto nel suo interno dalle 20 alle 40 bombe atomiche. Adesso c'è stato un movimento nel 2007 a Gedi da parte del comitato Via le Atomiche, che ha denunciato appunto questa presenza di bombe atomiche sul nostro territorio. C'è stato un grosso movimento che ha raccolto addirittura 50.000 firme, hanno fatto un'iniziativa di legge popolare, erano arrivati anche in Parlamento, avevano avuto, diciamo così, una sorta di indicazione che avrebbero portato via queste bombe, ma invece come è uscito da parte di un documento che ha fatto Hans Christensen, si è verificato che all'interno di Gedi ci sono ancora 20 bombe atomiche. Allora, Gedi in questa fase, dal 2020, ha avuto una ristrutturazione, cioè significa che hanno costruito una base all'interno della base. In questa nuova base i componenti della vecchia base non possono accedervi, vi possono accedere solamente le persone che gli Stati Uniti d'America, ovviamente, e le persone che guidano, gli ufficiali che guidano i nuovi F-35. Sono stati costruiti 15 hangar, dei nuovi bunker, due piste di atterraggio e di decollo, nuove postazioni radar, e la ditta che ha costruito tutto questo è la ditta Mattarese di Bari, con un costo iniziale per la ristrutturazione della base di Gedi, che erano iniziati con 61 milioni, che poi addirittura sono passati a 127 milioni in questa fase successiva. E perciò c'è una situazione di questa natura. Questo sta a significare che, costruendo 15 hangar, ogni hangar dovrebbe contenere 2 F-35, dovrebbero arrivare 30 F-35. E ogni F-35, è bene vedere un attimino anche questa macchina da guerra, che cos'è. È diciamo così un aereo che è stato studiato appositamente per contenere due nuove bombe atomiche, le nuove B61-12. A Gedi per il momento ci sono le vecchie B61, che sono le bombe atomiche praticamente a caduta lineare, no? Mentre invece le B61-12 sono, diciamo così, gestite attraverso l'F-35, il casco soprattutto dell'F-35, è un casco apposito che il pilota ha e che dal momento stesso in cui lo indossa non vede più la realtà normale, vive in una sorta di realtà virtuale, no? Attraverso 6 telecamere che ci sono sull'F-35 riesce a vedere a 360 gradi e a decine di chilometri di distanza, e può guidare attraverso il casco, può guidare sul bersaglio millimetramente la B61-12. Questa B61-12 è stata studiata appositamente
per essere utilizzata. Perché? Perché ha quattro innesti, cioè a seconda dell'obiettivo che devono colpire, loro possono utilizzare l'innesco di prima categoria, seconda, di terza, di quarta categoria, a seconda della potenza che vogliono utilizzare. Perciò è un'arma devastante, devastante. E Ghedi ne ha una ventina
di queste, 20 F-35 20 bombe, ok, scusa.
Dimmi.
No, dicevo 20 sono le bombe, non gli F-35 presenti.
No, gli F-35 ne dovrebbero arrivare 30.
Ok.
Gli F-35 ne dovrebbero arrivare 30. E le bombe, si parla di 20 bombe, ma se tu calcoli che ogni F-35 in pancia ha due B-61-12, no? La cosa diventa una cosa tremenda da questo punto di vista. No? Questo per quanto riguarda la base. C'è anche da tenere in considerazione un aspetto, che per esempio Ghedi non ha un piano di evacuazione, nonostante il pericolo che ci sia sul territorio di questa portata. Il comune di Ghedi non ha un piano di evacuazione nel caso dovesse succedere qualche cosa. Perciò noi avevamo fatto ancora in passato, avevamo cercato di sollecitare il comune ad intervenire sotto questo versante, ma c'è sempre stata la chiusura totale da parte delle amministrazioni a riguardo alla base. Ecco, questo è. Allora, l'Italia, per esempio, un'altra cosa è. A novembre sono state fatte esercitazioni nucleari a Ghedi con gli F-35 e i vecchi Tornado. A differenza dell'F-35, a differenza del Tornado, è che l'F-35 dovrebbe essere una macchina invisibile, mentre invece i Tornado riescono a essere intercettati da parte dei radar, anche perché le bombe che hanno sono collocate sulle ali, mentre invece l'F-35 ce le ha proprio all'interno della pancia. Perciò c'è una situazione di questa natura qua, nonostante che siano state fatte diverse manifestazioni. L'ultima che abbiamo fatto l'abbiamo fatta 3 settimane fa, quando è iniziata subito l'invasione della Russia in Ucraina. Noi ci siamo subito prodigati ad organizzare questo presidio davanti alla base di Ghedi, che non era il primo che organizzavamo in questi anni, per denunciare quello che c'era a Ghedi. È stata una buona manifestazione dove erano presenti dalle 700-800 persone, che venivano un po' anche da tutta l'Alta Italia, per denunciare quello che c'era a Ghedi, insomma, ecco.
Insomma, grazie per questa testimonianza, perché insomma la situazione che ci presenti è molto molto grave e pesante. E, insomma, si è riniziato a parlare più o meno quotidianamente di rischio nucleare. Insomma, la paura si è diffusa anche nella popolazione, che magari quotidianamente lo crede una cosa più lontana, ma insomma quello che ci racconti tu è insomma che l'aspetto delle armi nucleari è una quotidianità anche sul nostro territorio, appunto tra esercitazioni, arrivo di nuova strumentazione, sviluppo di strumentazioni che possano far sì che questo spettro poi di una fine anche dell'umanità, perché poi no, sappiamo come anche in una situazione di crisi climatica, crisi ambientale, se venissero sganciati questo tipo di ordigni non sappiamo neanche bene come se ne uscirà. E nonostante questo, insomma, non c'è neanche un piano di evacuazione per il paese che ospita, fra virgolette, questo tipo di strutture. Insomma, una situazione molto molto preoccupante.
Esatto, anche perché c'è un documento che è stato fatto da Greenpeace, che potete trovarlo tranquillamente in internet, dove attraverso l'inchiesta che loro hanno fatto, nel caso dovesse succedere un attentato o dovesse arrivare un missile no, da parte della Russia su Gedi, Greenpeace stabilisce che in caso di questo attentato alla base morirebbero dalle 2 milioni ai 10 milioni di persone. È una cosa incredibile. Ecco, tu hai toccato un altro elemento che è bene evidenziare. Brescia è una delle città più inquinate d'Italia, è la città più inquinata d'Italia e la terza città più inquinata d'Europa. Nonostante che ci siano sul nostro territorio molti, diciamo così, organizzazioni ambientaliste che lavorano e che lavorano tra l'altro molto bene per cercare di tutelare il nostro territorio riguardo l'acqua, riguardo il territorio, riguardo anche l'aria, no? Su questo versante, su questo pericolo che noi abbiamo sul territorio, c'è quasi, non dico un'indifferenza totale, però sono poche le persone che si interessano alla base di Gedi. Cominciare la base di Gedi, questo è un po'
sono tematiche anche,
sembra quasi che sia passato no, dentro l'opinione pubblica l'accettazione di un pericolo, no, di un pericolo di questa natura.
Beh, sicuramente le strutture militari, in generale la presenza dell'esercito, della quella che viene chiamata difesa, sicuramente per certi versi più difficile da attaccare che l'inquinamento magari generale dato dalle industrie, che poi, se non sbaglio, Brescia è anche un territorio dove sono presenti industrie belliche, no? La Beretta, se non sbaglio, insomma. Certo. Quindi, insomma, proprio sotto tutti i punti di vista è un territorio difficile, da un altro lato prezioso che venga raccontato, perché poi appunto la guerra è quotidiana e diffusa ed è un dispositivo che, insomma, ha mille gambe, e l'industria bellica, insomma, è vive e vegeta in noi e appunto produce sia livelli di investimento alti ma anche livelli di consenso e di propaganda su appunto la necessità di questo tipo di strutture, di strumenti di difesa, e così vengono chiamati, che però insomma sappiamo essere ben altro. Io non so se tu, Norma, vuoi stimolarlo su qualcosa, se no ti ringrazierei insomma per l'intervento e...
Ma sicuramente hai toccato degli aspetti che sottolineano ancora una volta, mettono a fuoco insomma la tridimensionalità e la complessità del militarismo sotto vari aspetti. Beppe, noi ti ringraziamo e speriamo insomma di risentirci per approfondire insomma altri aspetti. Va bene? Ciao Beppe.
Ti ringrazio. Ciao.
Questa insomma era un'altra corrispondenza che ci ha aiutato in questa ricco relazionale a vedere come appunto le servitù militari, la presenza delle basi, siano un enorme pericolo per i territori e anche per tastare quello che poi è il livello anche di avanzamento di questo tipo di presenza e anche di, diciamo, avanzamento nei termini di quanto sono sviluppate queste tecnologie, quanto possono essere preoccupanti e quanto ci voglia poco in realtà per questo risvolto anche della guerra nucleare, che sembra uno spettro, un qualcosa magari di distante, invece ai noi è molto vicino, no? Perché se semplicemente sul nostro territorio sono presenti così tanti ordigni con i caccia pronti a sganciarli, significa che basta una decisione, non è che e noi ci sentiamo anche un po' inermi e impotenti di fronte a questa situazione, se non fosse che per fortuna tante realtà quotidianamente da anni, non soltanto da quando è scoppiata questa guerra, cercano in varie forme, con manifestazioni, raccolte di firme, costruzioni di comitati, di sensibilizzare, intervenire e cercare di mettere dei granelli di sabbia negli ingranaggi di quello che è il mondo della guerra, che poi appunto esiste a tantissimi livelli. Abbiamo visto anche in questi giorni, no, gli studenti occupare l'università e dire come anche l'università ha rapporti con Leonardo, tutti gli atenei italiani hanno rapporti con questo tipo di industria bellica, e in tanti atenei si fanno anche incontri pubblici alla luce del sole in cui intervengono militari, in cui insomma questo tipo di servitù anche dei saperi e della ricerca a questo mondo non è assolutamente nascosto, ecco.
E poi quanto è importante soprattutto fare informazione e controinformazione dal basso, questo è molto importante, perché riportano testimonianza di quello che è la realtà vera, concreta, che si vive nei territori, che comunque fa da alternativa a quella che è la propaganda prettamente bellicistica che può fare, insomma, che possono fare i media in mainstream. Quindi è molto importante questo modo, anche metodo, di fare informazione. Però ecco, proprio in merito all'informazione, dalle servitù militari in Italia, sempre per rimanere sul tema della guerra in Ucraina, un aspetto che comincia ad emergere anche sui nostri media sono le conseguenze, gli effetti, anche un po' le cause legate a questa guerra, che sono appunto le risorse energetiche, il controllo geopolitico delle materie prime energetiche. Adesso noi tra un po' chiameremo anche un altro compagno noto, insomma, per essere informato, che ci darà altre informazioni in merito a questo tema. E io faccio, intanto che chiamiamo Giorgio, faccio alcune specifiche rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina, che alcune specifiche importanti che poi sono state anche dette, insomma, in questi giorni e descritte, che in Ucraina in questo momento c'è la legge marziale, per i soldati che rifiutano di andare in guerra. E prima abbiamo parlato di diserzione, perché non rimanga un concetto un po' così sospeso, ma entrare anche un po' nell'informazione di che cosa vuol dire. E un altro punto da specificare è che nel 2021 c'è stata una riforma dell'esercito di Zelensky, che ha allargato l'esercito alla difesa territoriale. È stata fatta formazione militare adeguata ad un esercito regolare. In questo momento anche in Russia c'è una forte repressione. Anche qui ricordo, il servizio militare è obbligatorio da 18 anni, dall'età di 18 anni, e dura un anno. Però ecco, abbiamo in ascolto.
Ci serve il numero di casa, mi dicono che me lo devi dare, quindi che cantiamo un attimo una canzone e poi ci collegheremo con l'ultima corrispondenza. ricordo che siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, che il nostro numero di telefono è 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info, e vi ricordo sempre che Radio Onda Rossa ha bisogno del vostro sostegno per trasmettere, e un metodo per sostenerci è quello di radioabbonarsi. Da qualche anno abbiamo introdotto questo radioabbonamento, che serve appunto come sostegno economico per Radio Onda Rossa. Se andate sul nostro sito internet troverete il banner in alto, cliccando facilmente potrete radioabbonarvi. Radioabbonatevi, fate radioabbonare. Quando sono le 11:44 torniamo in voce durante questo redazionale in cui abbiamo approfondito ancora la guerra, uno sciopero e varie iniziative che ci saranno nei prossimi giorni su questo tema, sentendo anche un po' di compagni attivisti da varie parti d'Italia dove sono presenti delle basi militari. Ma volevamo, insieme a una voce nota a questa radio, approfondire un po' le cause di questa guerra, un po' lo scenario anche sulle questioni energetiche, non solo. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Dunque, io ho sentito gli interventi precedenti che puntavano l'attenzione giustamente su queste presenze che abbiamo sul territorio nazionale della NATO, le basi in Sardegna e non solo, insomma, Gedi, Aviano e così via. Quindi questo discorso degli scenari peggiori che poi potrebbero verificarsi, cioè quelli di una guerra totale, e una guerra totale a questo punto quasi certamente nucleare. Sarebbe difficile immaginare, dopo due guerre mondiali convenzionali, che la terza non si combattesse con le armi nucleari, dato lo sviluppo che hanno avuto in tutti questi anni proprio questo tipo di armi, peraltro sempre più sofisticate da un punto di vista tecnologico, per cui si parla sempre più spesso, in alcuni casi è già applicata, di una dell'intelligenza artificiale a questi sistemi d'arma, che sia di tipo convenzionale sia di tipo nucleare. Quindi con tutte le angosce che ci vengono da una scelta di questo tipo, perché la decisione di schiacciare un bottone, di far partire un missile con una testata nucleare, sarebbe affidata in qualche modo a una macchina, per quanto considerata intelligente. Ma anche a prescindere da questi scenari, è bene pensare a quanto si spende per gli armamenti nel mondo, e quanto è cresciuta questa spesa degli armamenti. C'è un articolo uscito due giorni fa dal Bulletin of Concerned Scientists, cioè gli scienziati che scienziati letteralmente sono gli scienziati preoccupati, quelli che hanno inventato, per così dire, quell'orologio dell'Apocalisse, il Doomsday Clock, che segna quanti minuti o quanti secondi ci mancano all'Apocalisse nucleare, alla possibilità di una guerra nucleare, così come indice suggestivo per delineare i pericoli del mondo. Oggi questo orologio lo hanno dopo la guerra in Ucraina, dopo l'inizio della guerra in Ucraina, si è spostato da, era a un minuto e qualcosa, adesso sta a 100 secondi, cioè si è pericolosamente avvicinato, secondo loro, insomma secondo le loro stime, a questo terribile appuntamento. Ma in questo articolo molto interessante, perché rifà la storia proprio del parallela dello sviluppo degli armamenti con lo sviluppo della tecnologia, quindi come primo punto di riflessione cosa mettono? Mettono proprio questo parallelo costante degli ultimi 70-100 anni sicuramente, ma forse anche prima, dell'apporto che la ricerca tecnologica, l'innovazione tecnologica ha inevitabilmente e terribilmente aumentato la capacità distruttiva degli armamenti. Quindi quello che da una parte ci viene presentato sempre come un successo dell'umanità o di certa parte dell'umanità, quella più evoluta, quella più progredita e così via, inevitabilmente si è sempre tramutato anche in una ulteriore minaccia per l'umanità, perché le stesse conquiste tecnologiche, ammesso che poi anche qui ci sarebbe da discutere quanto siano del tutto benefiche per il destino degli esseri umani, hanno avuto questo riflesso terribile sulla potenza distruttiva degli armamenti. E in questo fanno un breve bilancio delle spese militari mondiali. E allora, riprendendo i dati del SIPRI, che ricorda un altro organismo internazionale che da decenni si occupa, studia squisitamente l'industria degli armamenti, le politiche degli armamenti eccetera, che è l'istituto di ricerche internazionali sulla pace, che sta a Stoccolma, un istituto svedese molto noto peraltro. I dati sono questi. Allora, nel 2019, perché questi sono gli ultimi dati, quelli del 2020 ancora non ci sono, la spesa totale mondiale è stata di 1,9 trilioni di dollari, per capirci un trilione è un miliardo di miliardi, quindi circa 2 miliardi di miliardi di dollari spesi nel mondo per l'industria delle armi, di cui gli Stati Uniti sono i principali investitori, con nel 2019 732 miliardi di dollari di spese per gli armamenti. La Cina è la seconda con 261 miliardi di dollari e la terza è la Russia con 65 miliardi di dollari. Gli aumenti percentuali ovviamente sono spaventosi, perché per gli Stati Uniti è il 5,3%, ma su un valore che già precedentemente, rispetto all'anno precedente, su un valore che però era già alto, insomma, immaginare che uno Stato spenda in un anno 730 miliardi di dollari per le armi è veramente orribile, no? Basterebbe questo a mobilitare le coscienze, se non altro per dire: ma è possibile che l'accumulo di questa ricchezza, perché poi è ricchezza che qualcuno ha prodotto, debba essere finalizzata a elementi assolutamente distruttivi che servono solo a questo? Perché insomma è impensabile che si spenda per la difesa. Insomma, anche qui c'è questa ambiguità, questa ipocrisia di fondo che va costantemente criticata. Insomma, si chiamano ministeri della difesa in tutto il mondo, non si chiamano mai ministeri, sotto il fascismo si chiamavano ministeri della guerra, perché l'esibizione della guerra era connaturata proprio all'ideologia fascista. adesso l'ipocrisia viceversa delle, anche delle democrazie occidentali, non li chiama più così, non li chiama ministeri della guerra, li chiama ministeri della difesa, anche negli Stati Uniti si chiama così, il Department of Defense si chiama, cioè il Dipartimento della Difesa, e però sono, non si spendono 730 miliardi per la difesa, quando spendi cifre del genere hai in mente di attaccare, di conquistare, di usare a scopo offensivo queste grandissime capacità che hai messo da parte. E quindi qui insomma credo che l'aspetto sociale del discorso antimilitarista, antiguerrafondaio, contro il riarmo, contro le guerre evidentemente come aspetto finale, ma come proprio impostazione dell'economia delle nazioni che si basa, che ha bilanci spaventosi di questo tipo destinati alla distruzione, che nel caso, come dicevo prima, nel caso peggiore comporterebbe in qualche modo anche la distruzione del mondo, insomma, totale o parziale, ha poca importanza a questo punto, ma insomma lo scenario di guerra nucleare evidentemente rimanda a questo. Intanto da questi dati emerge pure una ulteriore, diciamo, minore riflessione, ma comunque non secondaria, e cioè che la Cina ha incrementato enormemente negli ultimi anni le spese militari, mentre invece prima erano decisamente più basse. Gli Stati Uniti mantengono questo trend proprio in tutti questi anni, non l'ascesa, la salita di queste spese non è mai venuta meno. Quello che colpisce è lo scarto tra Stati Uniti e Russia, essendo oggi la Russia, diciamo, il nemico principale, cioè il cattivo del momento, ed è già una spesa militare che è 10 volte inferiore, più di 10 volte inferiore a quella degli Stati Uniti. Quindi se uno dovesse, diciamo così, fare sulla lavagna la lista di chi aggredisce chi, qui si capirebbe subito che gli Stati Uniti questa aggressività mascherata da difesa dei loro interessi è immediatamente contraddetta anche dai numeri, insomma, che stanno in campo, perché spendere 10 volte di più del tuo peggior nemico, del tuo peggior avversario, significa insomma che effettivamente le tue intenzioni, se le misuriamo solo dai numeri, sono decisamente più cattive dell'altro, insomma, ma siccome qui non stiamo facendo la lista dei buoni e dei cattivi come si fa in classe, evidentemente i ragionamenti diventano anche di altro tipo necessariamente. Certo. E qui è un po' il discorso di questa, che poi peraltro è sotto gli occhi di tutti, della guerra per l'energia in qualche modo, insomma, no? Anche qui con grandi confusioni, difficile districarlo, insomma.
Quest'oggi proprio, le dichiarazioni di ieri di Putin sul pagamento del gas in rubli era al centro di tutte le prime pagine, insomma, quindi la questione energetica è insomma molto discussa,
certo,
quest'oggi.
Sì, è così, insomma. Io è da qualche anno che vedo insomma questa tendenza, cioè questi due grandi temi della rincorsa agli armamenti, quindi le politiche belliciste sicuramente in qualche modo che riguardano tutto il mondo, insomma tutto il mondo si fa per dire, tutto il mondo che conta di più o che tende a contare di più, perché poi ci sono sempre i disgraziati, se pensiamo all'Africa non possiamo sicuramente additare se non in minima parte ai paesi africani uno sforzo bellico. Lo sforzo bellico sta sicuramente in Occidente, sta in Asia, in Russia, in Cina, sta in Turchia, sta in Medio Oriente, sicuramente, insomma, le aree le conosciamo, diremmo delle banalità. Questo scenario, quindi questi scenari di guerra che incombono, che di volta in volta si ripresentano, locali o generali, si sono andati sempre più intersecando con la questione energetica, in senso ampio di questione energetica, perché la ricerca alla alla conquista delle risorse naturali è connaturata allo sviluppo delle società moderne, in particolare allo sviluppo del capitalismo. Quindi anche qui non diremmo che delle ovvietà. Quello che è diventato negli ultimi anni più preoccupante è che il passaggio da un tipo di società energetica principalmente basata sui combustibili fossili, cioè sull'era del petrolio, del gas e del carbone, è in qualche modo stata messa in discussione e anche giustamente perché a causa dei cambiamenti climatici che nonostante insomma le resistenze iniziali di molti che li negavano e così via, alla fine insomma anche i negazionisti, chiamiamoli così, in qualche modo se non si sono rassegnati si sono sicuramente azzettati per il momento. Ciò non toglie che gli interessi però legati ancora all'industria del fossile complessivamente intesa siano molto forti, perché è l'economia consolidata, perché tanti paesi al mondo funzionano ancora, ma anche in Europa, se pensiamo alla Cecoslovacchia, alla Polonia, alla Romania, all'Ungheria, dipendono fortissimamente per esempio dal carbone, che è tra i peggiori combustibili fossili, quindi le loro economie, i loro bilanci energetici sono fortemente basati ancora su questa fonte di energia, quindi anche il mondo sviluppato è dipendente, non si tratta solo di dividere il terzo, secondo e primo mondo, anche il mondo sviluppato è ancora fortemente dipendente da questo, ma nello stesso tempo per spinte anche di carattere sociale, per valutazioni oggettive che riguardano appunto il cambiamento del clima e i fenomeni che vengono dietro, una grossa parte dell'imprenditoria e della finanza internazionale, oltre che gli stati, hanno scelto questa strada della transizione energetica e quindi del passaggio dai combustibili fossili, diciamo così, dall'era del fossile all'era delle rinnovabili, sinteticamente. Poi non è mai così netto, come dicevo, perché insomma c'è resistenze, contrasti, però il trend è questo. Allora qui dice è vero o non è vero? Io credo che sia vero, ma perché? Perché anche la COP26, che c'è stata l'ultimo grande appuntamento sul clima tenuto a Glasgow pochi mesi fa, in cui da parte ambientalista si è molto criticato, giustamente, perché alla fine diceva vabbè, tutti si aspettavano che i grandi della Terra chissà quali decisioni prendessero, in effetti poi la montagna ha partorito il topolino, si poteva fare di più e poco e così via. Tutto questo è vero se l'ottica è quella della tutela dell'ambiente, dell'abbattimento delle emissioni e così via. Si poteva sicuramente fare di più, ma quello che dal punto di vista globale, cioè pensando agli scenari che poi si traducono purtroppo nei drammi odierni, viceversa, quello che secondo me Glasgow ha detto è che anche paesi restii come la Cina, come l'India, come la Russia, hanno accettato il concetto di passare alle energie rinnovabili e abbandonare i fossili, con tempi diversi, e sono stati criticati per questo, perché invece nel 2050, che è l'obiettivo europeo, hanno detto lo faremo nel 2060, ma sicuramente nel 2070, forse nel 2060. Questo che cosa significa da un punto di vista politico globale? Che anche più recalcitranti, più ritrosi, quelli che per motivi di interesse specifico o per condizionamenti oggettivi del loro sviluppo tecnologico arriveranno dopo, si sono comunque messi in moto, cioè è tutto il mondo che conta, ripeto, perché poi nel terzo mondo i discorsi sono completamente diversi, ma tutto il mondo che conta ha scelto questo. E questo significa allora che si sono messi in moto degli interessi giganteschi. E quindi è una sfida che tra l'altro che viene fuori tra questi paesi che sono già in competizione, perché è noto a tutti che la Cina è in competizione con tutto il resto del mondo, in particolare al solito con Stati Uniti e Europa. Questi sono i player principali. E quindi questa scelta della transizione, comunque dilatata, ritardata per quanto sia, significa che la competizione sui mercati di certe materie prime che sono assolutamente indispensabili alla transizione energetica si è incrudita, si va inasprendo, anche perché succede, come spesso successe anche in passato per il petrolio, poi il petrolio e il gas si trovarono un po' da tutte le parti, ma all'inizio erano pochi i luoghi di produzione del petrolio, era la famosa tutta penisola arabica, per cui lì c'era i più grandi giacimenti e quindi non a caso tutti gli interessi delle famose sette sorelle del petrolio e compagnia bella. Oggi c'è qualcosa di analogo, perché? Perché gli interessi di sviluppo stanno al solito in Occidente, ovviamente, Europa e Stati Uniti, ovvero Nord America, mettiamoci pure il Canada. La consistenza maggiore di queste risorse, che sono minerali strategici, che sono, si chiamano terre rare, insomma sono una trentina di minerali di questo tipo in genere, sono concentrate nell'est del mondo, tra Russia e Cina. E peraltro la Cina ha anche il monopolio della lavorazione di questa roba. Per esempio, per farvi un esempio, molto litio che viene estratto, esterga le batterie delle automobili, che viene estratto in Sud America come miniera, quindi estrattivismo puro, è preso dal Sud America, dal Cile, dalla Bolivia, da questi posti qui, poi per nave viene portato in Cina e lì lavorato, perché la Cina negli ultimi 10-15 anni ha sviluppato al massimo queste tecniche di lavorazione di questi minerali che sono estremamente inquinanti, e quindi c'ha il monopolio, oltre che avere una grande riserva naturale di queste terre rare proprio nel suo sottosuolo, ha il monopolio della lavorazione. E questo non può, la Russia un po' meno, ma anche lei sta in questo discorso, e questo non può che incrudire i rapporti, la competizione internazionale. Per cui se l'imperativo è quello della transizione energetica, non si può escludere, o quasi viceversa, sarà, non dico obbligatorio, ci mancherebbe altro, ma sarà molto probabile che questi conflitti, competizioni di carattere economico si incrocino poi fino con le esigenze di carattere geopolitico e possano sfociare in altri conflitti. Segnali ce ne sono stati, insomma, 2 anni fa, ce lo ricordiamo, il tentativo di golpe di Stato in Bolivia nascondeva proprio il discorso dell'appropriazione del litio, di cui la Bolivia è abbastanza ricca, non è la sola, ma insomma ce n'è parecchio. Così come la rivolta del gennaio di quest'anno in Kazakistan nasconde anche lì un discorso che riguarda una materia prima strategica come l'uranio. Il Kazakistan è il più grande fornitore al mondo dell'uranio e in più c'ha questo terribile handicap di avere 2500 chilometri di frontiera che confina con il fianco sud della Russia, per cui non è difficile immaginare che una rivolta in Kazakistan metta immediatamente in allarme la Russia. Perché? Perché non una penetrazione anche lì del capitalismo occidentale, delle forze occidentali, un Kazakistan che non è più, se non un satellite, comunque un buon vicino di Mosca, rischia di diventare per Mosca immediatamente un nemico, oltre alla ricchezza in sé che rappresenta, al bottino in sé che rappresenta appunto l'uranio del Kazakistan, e che oggi con il rilancio del nucleare è diventato immediatamente, sono cresciuti, sono schizzati al solito i prezzi di questa materia prima, come del resto sono schizzati quelli del gas. Anche qui credo che le forze sociali, le forze politiche, l'antagonismo, insomma, debba un po' fare i conti con queste cose. E sia da un punto di vista della minaccia più imminente, più terribile, che è quella della guerra totale e guerra totale nucleare, ma anche come, anche se ciò non è, non si avverasse, bisogna mettere in conto che qui si andrà sempre più spesso verso un'economia di guerra, anche in assenza di conflitto armato diretto. Perché appunto questo tipo di competizioni economiche, lo vediamo col gas, insomma, vengono se non altro strumentalizzate da, dagli interessi delle industrie del settore, cioè dei potenti del settore, che fanno delle speculazioni nude e crude. Adesso qui sono ridicole, no? Quando leggiamo, cioè, dice, qui si innestano meccanismi speculativi, è il mercato stesso che è di carattere speculativo per come è stato sempre concepito.
Certo.
La speculazione è la famosa mano libera del mercato, la libera mano del mercato che regola tutto quanto, insomma è un'invenzione così, una suggestione di carattere patronale, insomma, che dice state tranquilli, la legge della domanda dell'offerta regola tutto. Regola tutto se si fosse in una situazione perfetta dove al posto del, non so, dei consigli di amministrazione ci sono, che ne so, le dame di San Vincenzo o le opere pie di qualche cosa forse, ma neanche sarebbe sicuro, ma siccome viceversa ci stanno i capitalisti, quelli che in Russia vengono chiamati oligarchi, che da noi si chiamano imprenditori, ma insomma
esatto.
Non credo che siano molto differenti gli uni dagli altri, e questi operano per il profitto delle aziende. La mission di ogni azienda è aumentare gli dividendi e non c'è momento in cui questo non sia sfruttato perfettamente. In questo caso il gas, il petrolio, eccetera, eccetera, con la scusa del cattivo di turno, che viene sempre più dipinto come cattivo, oltre quello per cui già cattivo è già spregevole per tanti motivi, ma insomma l'esagerazione dell'informazione, insomma qui Norma mi sembra ne facesse cenno prima, questo è diventato un altro elemento credo assolutamente necessario da affrontare, c'è un'informazione terribile su questa situazione, su questa guerra, insomma, veramente gli orchi, no? Non sono solo la propaganda ucraina a descrivere i russi come orchi, qui ci si è messa tutta la stampa internazionale a descrivere non soltanto Putin come diavolo e quindi cattivo per antonomasia, ma i russi in quanto tale, la Russia in quanto tale, insomma vengono descritti come orchi che mangiano i bambini, ancora non, una volta se, negli anni 50 in questo paese insomma, c'era questa battuta che i comunisti mangiavano i bambini, i russi di oggi non sono più comunisti, larghissima parte, però sì, forse perché sono ancora russi dovrebbero cambiare nazionalità, vengono ancora additati in questo modo e anche questo non fa bene, diciamo così, non solo a un'idea di pace ma anche a un'idea di verità, direi, insomma, certo. No? E quindi qui è importantissimo il ruolo della radio, il ruolo di altri mezzi di informazione, che io temo però, e qui insomma è una riflessione che la sottopongo proprio al dibattito, forse bisognerebbe fare delle proteste più mirate, cioè no, da parte nostra riusciamo a gestire mezzi come Radio Onda Rossa, i blog, i social, le iniziative e così via. Però è un circuito che non sfonda il muro generale, non riesce per evidente sproporzione di mezzi, insomma, no? Non riesce a sfondare, diciamo, la trattazione dominante, io non mi piace parlare di narrazione perché è un termine abusatissimo, mi dico trattazione dominante non a caso, di come viene raccontata anche questa guerra e soprattutto i protagonisti buoni e cattivi o come si vogliono chiamare di questa guerra. Forse bisogna, perché qui hanno detto proprio delle falsità, insomma, brutte, grosse, veramente brutte, insomma, bisognerebbe fare delle proteste forse verso questi mezzi di informazione, ma insomma, cercate di onorare quello che dovrebbe essere il vostro profilo etico professionale come giornalisti, insomma, perché a volte hanno superato ogni limite con notizie fasulle, assolutamente non documentate, con la solita proiezione che tutto quello che viene da una parte è cattivo e tutto quello che viene dall'altra parte è buono, fino al punto di creare poi, no, questi stereotipi razzisti, per cui i profughi, c'è stata ieri un presidio, purtroppo pochissima gente a quel presidio degli immigrati,
prefettura.
A Santa Maria Maggiore, è la cosa che veniva fuori, con dispiacere, con dolore, con sofferenza, veniva detta, dice qui c'è stato un razzismo ulteriore perché i profughi ucraini sono biondi con gli occhi azzurri e tutti quell'altri sono neri, e lo dicevano chiaramente tutti i compagni e le compagne che sono intervenute lì, e gli altri sono neri e non hanno la stessa accoglienza, c'è un trattamento diverso, e su questo è anche una grandissima responsabilità dei mezzi di informazione, insomma, perché costruiscono veramente l'angelo da una parte e il male dall'altra, prescindendo dalla Russia, ma gli altri sono tutti dannati che si possono fottere, insomma, i siriani, i bengalesi, i pakistani, i neri comunque che non hanno occhi azzurri e capelli biondi, che si fottano, insomma.
Certo, arrivava questo... addirittura le notizie che al confine con l'Ucraina, anche se arrivando dall'Ucraina, però la tua pelle non era bianca, comunque non ti facevano passare.
Sì, infatti, poi insomma, ecco, tutto questo insomma fa... anche questo insomma, è diventato un elemento, c'è una guerra dell'informazione mediatica, non so come chiamarla, insomma, succede
a mio avviso è un metodo scusa Giorgio, sì, è un metodo di comunicazione, cioè vale a dire la semplificazione, se vuoi, no? Ricondotta a degli stereotipi, appunto il nero rifugiato, no? Meno di serie B rispetto al profugo biondo proveniente dall'Europa. Questo, cioè, riportare a degli stereotipi che nella comunicazione di massa può essere recepita in maniera diretta, che è propria di propaganda, insomma, come dire, è una vera e propria, certo, propaganda, insomma, diretta, però comunicativa.
Se permetti, ci vedo due aspetti in più. Uno, ci ha riguardato da vicino dopo il 2011, qui in Italia, ma 15 ottobre 2011, quello che succede alla manifestazione a Roma, ce lo ricordiamo, la radio se ne è occupata tantissimo, che cosa viene fuori? Che gli danno, gli caricano addosso a questi compagni, ce lo ricordiamo, dei carichi pesantissimi, insomma, no? Condanne, imputazioni, devastazione, saccheggio, per tanto per ricordarsi. Noi che tipo di ragionamento facevamo? Arrivammo a dire che questo era il diritto penale del nemico. Cioè lo Stato democratico ha i suoi codici, le sue regole e così via, però quando individua il nemico, che lui prestabilisce secondo certi canoni, gli applica un diritto penale specifico che si tramutava in quei capi d'accusa terribili. E allora vieni giudicato e condannato non per quello che hai fatto, ma per quello che sei. E quindi se sei ucraino ti tratto in un certo modo, se sei siriano, bengalese, eccetera, eccetera, ti tratto in un altro. E questa è la prima considerazione. L'altra considerazione, sempre rispetto a questa guerra, è che così facendo tu costruisci un nemico. Per che cosa? Lo costruisci, sì, allora sì, per la terza guerra, veramente. Perché qui la costruzione del nemico russo, slavo, perché poi insomma, si potrebbe allargare, il ragionamento sarebbe un po' più ampio, si fa anche così, non dico che è solo così e che Putin non ci metta del suo, ci mancherebbe altro, certo che ci mette del suo e come, ma dal punto di vista culturale veramente la costruzione del nemico prossimo come male di tutta l'umanità, e con cui allora sarebbe giustissimo, diventerebbe giustissimo fare la guerra, perché sarebbe la guerra che ci libera dal male, e si costruisce anche in questo modo. Ecco, credo, insomma, non voglio occupare più tempo.
Sì, anche
credo
perché
che
tenendo conto
ci stiano tutte, insomma, come riflessioni,
ci sono molto vicine. Ci sono molto vicine, tenendo conto anche della pesante repressione che in questo momento c'è in Russia. Io ieri leggevo che parliamo in termini di manifestazioni, marce che sono state organizzate antimilitariste contro la guerra e contro l'invasione dell'Ucraina, parliamo già di cifre di 15.000 arresti in Russia, quindi già abbiamo dei link, dei portali contro la repressione che poi lasceremo eventualmente qui alla radio, sono in inglese, però magari possono essere utili, che stanno facendo già supporto legale, e poi anche la censura verso i gruppi di dissenso alla guerra, insomma. Quindi diciamo questa russofobia in qualche modo legata al male così sospeso, perché poi in realtà è l'invasore, quindi però non è l'unico responsabile in questa guerra, in cui poi sono sempre è sempre la popolazione civile, ma tutta la popolazione civile che non vuole la guerra o deve subire la guerra. E poi anche per tornare al nostro paese, per tornare in Italia, anche le conseguenze economiche che ci troviamo a vivere qui rispetto all'economia di guerra che ci viene imposta, che vorrebbero diciamo imporci. Quindi diciamo che ogni volta che si apre una porta su questo argomento c'è una portata di complessità che soltanto penso noi, con la controinformazione, l'auto-organizzazione e l'autogestione dal basso, si possa fare, sia nei vari territori, qua in Italia come negli altri paesi, in Ucraina e in Russia. Quindi questo creare, costruire la figura del nemico, in tal caso riferita al popolo russo, è veramente una propaganda, è una barbarie per quanto mi riguarda, che non ci deve toccare, che bisogna fare controinformazione e continuare a farla in maniera sempre più assidua e determinante, insomma, perché non bastano le cronache, sono importanti, ma anche sviluppare tutto quello che è la solidarietà tra i popoli, a fianco soprattutto della popolazione civile, che in questo momento sta subendo più di tutta, che la popolazione ucraina, ma anche la popolazione russa, insomma. Quindi
siccome il diavolo che c'hai fuori di casa si dipinge sempre più brutto di quello che hai in casa, viceversa noi dovremmo essere tanto tenaci da dire sempre no, intanto pensiamo al nostro del diavolo che ci abbiamo in casa, che si chiama Draghi, insomma, e compagnia bella, quindi con tutte le speculazioni che sta facendo questo governo, quindi insomma, certo. Ce n'è di materia, io ho parlato abbastanza.
Grazie per il contributo. Ciao.
Grazie Giorgio. Ciao.
E niente, questa era l'ultima corrispondenza, l'ultimo contributo che avevamo previsto in questo ricco redazionale, che fra pochi minuti potrete già ritrovare sul nostro sito internet www.ondarossa.info.
Io do soltanto, lascerò dei link, però vabbè, intanto li accenno per chi volesse approfondire un po' di cronaca sia dall'Ucraina che dalla Russia, non solo cronaca ma anche già forme di autogestione, auto-organizzazione dal basso che alcuni gruppi e comitati locali hanno avviato. Per quanto riguarda l'Ucraina, sicuramente il sito di Assembly, che è un giornale online che fa attivismo dal 2020 e fanno anche supporto alla popolazione civile. Kharkiv, ricordo, che è a 45 chilometri dal confine con la Russia, questa è in inglese, e comunicano attraverso il canale di libcom.org e Countervortex, e questi sono in inglese, ma alcune cose in italiano di analisi si possono trovare anche, attualità in Ucraina si possono trovare anche sul sito di Matrioska. Per quanto riguarda la Russia e il territorio russo, prima parlavo di supporto legale agli attivisti antimilitaristi e che comunque stanno rifiutando di arruolarsi e partecipare come soldati alla guerra. The Connection che è un supporto legale che più o meno riesce a coprire sul territorio russo circa 160 città. Altre informazioni si possono trovare, queste sono in inglese, su ovd.info e ovd.news, rispetto anche alle proteste in corso antimilitariste contro la guerra in Ucraina sul territorio russo. Ecco, io chiudo rinnovando l'invito. Siamo partiti dalla nostra iniziativa del Cafiero, del gruppo anarchico Carlo Cafiero Fai Roma a Roma, quindi vi invitiamo ancora una volta a partecipare all'incontro di domani a Roma alle ore 16 allo spazio anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinale 18 a Garbatella.
E noi rilanciamo questo appuntamento insieme anche all'appuntamento che il compagno di Milano aveva introdotto, ma appunto come vi dicevo, tra poco troverete sul nostro sito internet le varie corrispondenze, e metteremo nel post anche questi link e questi appuntamenti. Insomma, ringrazio molto la compagna per essere venuta qua in redazione, aver portato avanti questo redazionale molto interessante con cui abbiamo provato ad approfondire ancora ulteriormente la guerra e come la guerra è presente anche sul nostro territorio durante questo conflitto, ma anche prima, perché insomma si parlava delle basi militari, delle attività nelle basi militari, abbiamo parlato anche dell'informazione, che è stato detto tante volte da questi microfoni, è la prima vittima poi durante una guerra, e quindi diciamo cerchiamo e continuiamo a cercare di fare un lavoro di controinformazione anche fuori da quella che non è informazione ma è propaganda da un lato e dall'altro, che insomma non ci può bastare se vogliamo cercare appunto di opporci a questa guerra. E quindi insomma grazie ancora.
Un saluto a tutte e tutti.
E ora vi lasciamo alla selezione della compagna automatica, e poi continua ovviamente la programmazione di Radio Onda Rossa quest'oggi, che cerco anche di darvene nota, perché appunto alle 14 c'è Niente da Vendere, trasmissione musicale hip hop, dalle 16 alle 18 Silenzio Assordante, dalle 21 In Noctibus Panis, alle 22 Blues Power. Vi ricordo sempre i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50, il sito internet www.ondarossa.info, dove potete anche radioabbonarvi. Importantissimo per sostenere questa radio e la vita di questa radio, serve lo sforzo di tutte e tutti, e quindi il radioabbonamento.